Chiusi una volta pregando, ho detto, ci sono dei punti nella parola di Dio che sono delle vere e proprie perle, dei punti che si fanno ricordare per la loro importanza o bellezza. Tutta la parola di Dio è importante, ma ci sono alcuni passi che sono come delle vere e proprie pietre miliari, che illuminano in qualche modo il cammino del credente. Ci sono poi chiaramente delle valutazioni soggettive che non è uguale per tutti.
Uno di questi punti che ho trovato è Levitico 19. E veramente già dal capitolo 16 si parla di leggi e prescrizioni mediante le quali chi le mette in pratica, è scritto, vivrà. Ma in particolare nel capitolo 19 mi sono accorto che ci sono, ripete, e mi ha colpito questa cosa, che dopo aver dato la prescrizione, la legge, è ripetuto, lo ripete in ogni passaggio, io sono l'Eterno, il tuo Dio. Come dire, vedi, io sono questo, sono l'Eterno, sono il tuo Dio. E però sono cose che sono, è quasi come se sono degli esempi, alcune sono delle metafore, sono delle per dire quando raccoglierai i raspoli d'uva, non raccoglierli tutti, ma lasciane una parte per i poveri, eccetera. Vedi, io sono questo, io sono. E quindi lui ha detto una legge, ha dato una prescrizione, ma non ha detto la prescrizione, è quasi come se le parole non fossero sufficiente a esprimere il concetto, e quindi ha dato un esempio, per esempio, ecco, io sono così, per esempio, se colgo l'uva lascio dei tralci per il povero e per, oppure in diverse occasioni. Allora facciamo così, leggiamolo tutto questo capitolo 19, poi commentiamo alcuni punti che sono che io li ho trovati veramente interessanti, peculiari, proprio dal punto di vista della personalità del nostro Dio. Allora, da Levitico 19:1, l'Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo, ricordiamo un fatto che dopo averli portati nel deserto il Signore, cominciò a parlare ai figlioli di Abramo. In effetti, questa susseguenza, questo susseguirsi, ci sono molte, nella Bibbia si ripete spesso queste metafore, perché il deserto è nella parola è visto come un luogo dove manca tutto, c'è bisogno di tutto, è un luogo di anche un po' di, se vogliamo, di sofferenza, ma che però il Signore sfrutta molto spesso per attirare a sé, per attirare l'attenzione. Quindi potremmo tradurlo in questo modo qua, li ho portati nel deserto, li ho messi, è come se dicesse, li ho messi in una condizione di ricezione, e poi ho parlato poi ha parlato al cuore dei figli di Dio, del suo popolo. Allora, da Levitico 19:1, l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, parla a tutta la radunanza dei figlioli di Israele e di loro, siate santi perché io sono santo. Io, l'Eterno, il vostro Dio, sono santo. Rispetti ciascuno la sua madre e suo padre e osservate i miei sabati. Io sono l'Eterno, l'Iddio vostro. Non vi rivolgete agli idoli e non vi fate degli dèi di getto. Io sono l'Eterno, l'Iddio vostro. Vedete, qui lui ha dato una prescrizione, ma che diciamo non ha detto la regola, ha detto direttamente, ha portato un esempio, una metafora, come la vogliamo chiamare, un modo per esprimere un concetto. E quando offrirete un sacrificio di azioni di grazie all'Eterno, lo offrirete in modo da essere graditi. Qui sta parlando del timore. Lo si mangerà il giorno stesso che l'avrete immolato e il giorno seguente, e se ne rimarrà ancora qualcosa fino al terzo giorno, lo brucerete col fuoco. Se ne mangerà il terzo giorno, sarà cosa abominevole. Il sacrificio non sarà gradito. Qui non lo ripete perché sta parlando sempre dello stesso tema. E chiunque ne mangerà porterà la pena della sua iniquità, perché avrà profanato ciò che è sacro all'Eterno. E quel tale sarà sterminato fra il suo popolo. Quando mieterete la raccolta della vostra terra, non mieterai fino all'ultimo canto il tuo campo, e non raccoglierai ciò che resta da spigolare della tua raccolta. Ecco, qui sarebbe da sottolineare la compassione, un altro aspetto dell'Eterno. Poi continua e dice: nella tua vigna non coglierai i raspoli, né raccoglierai i granelli caduti, li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono l'Eterno, l'Iddio vostro. Cioè, come dire, vedi, io faccio così. Potremmo dire, io la penso così. E questo è il nostro Dio, praticamente. Non ruberete e non userete inganno né menzogna gli uni a danno degli altri. Qui sta sottolineando l'onestà e l'integrità di cuore che lui gradirebbe che noi in pratica lui gradisce che noi gli assomigliamo, e lui è così. Non so se è chiaro il discorso. Non giurerete il falso usando il mio nome. Che profaneresti il nome del tuo Dio, io sono l'Eterno. Non opprimerai il tuo prossimo e non rapirai ciò che è suo. Non rapirai il salario dell'operaio al tuo servizio. Non ti resti in mano la notte fino al mattino, cioè lo pagherai praticamente. Non maledirai il sordo e non porrai inciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio, io sono l'Eterno. Cioè, è facile maledire uno che, prendere in giro uno che non sente. È molto, è una brutta cosa, insomma. Sono brutte persone quelle che approfittano delle miserie degli altri, per divertirsi così, no? E qui proprio l'Eterno ci richiama alla integrità di cuore, all'onestà, alla nobiltà della persona. Lui è così, non so se è chiaro il discorso, lui fa sempre un riferimento a se stesso. Parte proprio dall'inizio dicendo: io sono, siate santi perché io sono santo. Non commetterete iniquità nel giudicare, non avrai riguardo alla persona del povero, né tributerai speciale onore alla persona del potente. Qui parla di giustizia, di rettitudine, e lui è così. Non andrai qua e là facendo il diffamatore fra il tuo popolo, né ti presenterai ad attestare il falso a danno della vita del tuo prossimo. Io sono l'Eterno. Vedete come ripete questo motivo? Ed è interessante questa cosa, poi spieghiamo meglio. Non odierai il tuo fratello in cuor tuo, riprendi pure il tuo prossimo, ma non ti caricare di un peccato a cagion di lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figliuoli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono l'Eterno, osserverete le mie leggi. Sto parlando dell'amore per il prossimo. Non accoppierai bestie e specie differenti, non seminerai il tuo campo con una sorta di seme, né porterai veste tessuta da due diverse materie. Qui in qualche modo parla di rispettare l'ordine che lui ha costituito, la natura, di portare, di essere equilibrati in qualche modo. Se uno si giace carnalmente con donna che sia schiava o promessa a un uomo, ma non riscattata o affrancata, saranno ambedue puniti, ma non saranno messi a morte, perché colei non era libera. L'uomo menerà all'Eterno, l'uomo menerà all'Eterno all'ingresso della tenda di convegno. Scusate che non vado molto spedito perché la scritta non è colorata bene, per cui faccio un po' fatica a interpretare anche i vocaboli che sono scritti qui. L'uomo menerà all'Eterno all'ingresso della tenda di convegno come sacrificio di riparazione un montone, e il sacerdote farà per lui l'espiazione davanti all'Eterno col montone del sacrificio di riparazione per il peccato che colui che ha commesso, e il peccato che ha commesso sarà perdonato. Quando sarete entrati nel paese che vi avrete piantato e vi avrete piantato ogni sorta di alberi fruttiferi, ne considererete i frutti come incirconcisi. Per tre anni saranno per voi come incirconcisi, non si dovranno mangiare. E qui mi veniva da pensare tutto questo sfruttamento che l'uomo fa oggi nel mondo, che sfrutta le risorse della terra e la sta, in qualche modo la sta distruggendo. E questo è proprio un richiamo a il Signore ci ha detto di amministrare il creato, ci ha messo in una posizione alta e poi ha detto amministralo praticamente. Secondo le prescrizioni e le leggi, molte di queste che noi stiamo vedendo qua. Quindi questo ci sta parlando un po' di questo, anche dove non si vedono tanti significati diretti, ma è un po' così. Non si dovranno mangiare. Ma il quarto anno tutti i loro frutti saranno consacrati all'Eterno per dargli lode. È proprio praticamente un rispetto per il creato, rispettarlo perché lui ce l'ha dato, è suo e noi ne beneficiamo, e quindi dobbiamo solo ringraziarlo, e in qualche modo ne siamo anche responsabili. E il quinto anno mangerete il frutto di questi alberi affinché essi vi aumentino il loro prodotto. Io sono l'Eterno, il Dio vostro. Continua questo motivo. Non mangerete nulla che contenga sangue, non praticherete alcuna sorta di divinazione o di magia, non vi toglierete in tondo i capelli ai lati del capo, né toglierai i canti della tua barba, Non vi farete incisioni nella carne per un morto, né vi stamperete segni addosso. Io sono l'Eterno. Non profanare la tua figliuola, prostituendola, affinché il paese non si dia alla prostituzione e non si riempia di scelleratezze. Osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono l'Eterno. Non vi rivolgerete agli spiriti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi per mezzo loro. Io sono l'Eterno, il Dio vostro. E si potrebbe anche dire, avrebbe anche potuto dire, non lo dovete fare perché è pericoloso, voi non siete all'altezza di dominare queste forze, perché il nostro combattimento si dice nel Nuovo Testamento non è contro carne e sangue, ma contro le potestà, gli spiriti malvagi, eccetera. Quindi se noi non abbiamo le armi adeguate per combattere, queste cose sono solo pericolose e dannose. Quindi lui sta consigliando praticamente non di incamminare per questa strada, perché sicuramente ne trarrai, sapendo che ci sono delle potestà, cioè degli spiriti malvagi, sicuramente non avrai molto successo, insomma, questa cosa ti verrà in qualche modo ti ricadrà addosso. Alzati dinanzi al capo canuto, onora la persona del vecchio e temi il tuo Dio, io sono l'Eterno. Che cosa potremmo dire di fronte a questa? Cioè lui sta dicendo di rispettare l'anziano, di portargli, di rispettarlo, di in qualche modo. E poi dici: io sono l'Eterno, vedi, io sono così, sono fatto così. Adesso trovare un termine a questa prescrizione non è facile. Cosa potremmo dire? Portare rispetto? Si presta anche un po' a manipolazione. E quindi lui praticamente ci mette davanti, per esempio, io sono così, per esempio davanti a un vecchio, un anziano, io mi comporto così. Non so se è chiaro il discorso. Quando qualche forestiero soggiornerà con voi nel vostro paese, non gli farete torto, perché siete stati, anche loro sono stati forestieri, e quindi è una questione proprio di onestà e di rettitudine. Tu vieni da un paese come schiavo e poi ti comporti male con gli schiavi, insomma, non sei una bella persona, insomma, ecco. E quindi il Signore dice: a me piace così, io sono comunque l'Eterno e sono fatto così. Il forestiero non soggiorna fra voi, lo tratterete come colui che è nato fra voi. Tu l'amerai come te stesso, perché anche tu fosti forestiero nel paese di Egitto. Io sono l'Eterno, il Dio vostro. Non commettere ingiustizie nei giudizi, né con le misure di lunghezza, né coi pesi, né con le misure di capacità. Qui sta parlando dell'onestà. Avrete stadere giusti, pesi giusti, efa giusto, in giusto. Io sono l'Eterno, il Dio vostro, che vi ho tratto dal paese di Egitto. Osserverete dunque tutte le mie leggi e tutte le mie prescrizioni e le metterete in pratica. Io sono l'Eterno. È straordinario come non mi ero mai accorto di questa, eppure io praticamente leggo la Bibbia, arrivato alla fine riparto dall'inizio e giro sempre Quindi l'ho letto tante volte questo capitolo di 19 di Levitico, ma mai come questa volta mi ha parlato in un modo, insomma, se uno vuol far conoscere, vuol parlare di Dio a una persona, basta dirgli, magari non vai prima nel deserto e poi leggiti il capitolo 19 e conoscerai il nostro Dio, ma un qualcosa di simile, insomma, ecco. Praticamente qui l'Eterno si sta descrivendo ai figlioli di Israele, perché diciamo che in Egitto 400 anni magari delle cose che hanno sentito dai loro padri erano diventate anche un po' come delle leggende, comunque non le sentivano più come vive, diciamo, come presenti. Per cui il Signore si sta presentando praticamente al popolo di Israele. Difatti inizia proprio a Mosè, dice: parla ai figlioli di Israele e di così, e digli tutte queste cose qua, affinché proprio lo conoscessero. Si sta descrivendo. Già prima si parlava dell'Eterno come un Dio benigno, un Dio fedele, un Dio potente, eccetera. Ma qui ci sono, stiamo andando nei particolari, insomma, si sta descrivendo una persona, proprio come, immaginate di entrare in una stanza e vedere le disposizioni dei vari oggetti. Magari vedete una tromba attaccata al muro e vi fate un'idea, chi sta qui e gli piace suonare la tromba. Poi vedete una scrivania tutta ben ordinata, ci deve essere una persona molto ordinata, molto così. Vedete i vari particolari e da questi particolari vi fate un'idea di chi vive in quella stanza. È un po' così questo capitolo 19. Il Signore si sta proprio mettendo in luce. Praticamente i figlioli di Israele, le uniche cose che conoscevano del loro Dio erano quelle che gli erano state raccontate dall'epoca del patriarca Abramo, perché Abramo conosceva il Signore, lo sappiamo che lo conosceva, perché non so se vi ricordate, cioè, lo conosceva. Basta ricordare il dialogo che Abramo ebbe con il Signore quando il Signore gli comunicò che stava per distruggere Sodoma e Gomorra, e iniziò quel meraviglioso proprio dialogo che è bellissimo. Dice, a un certo punto dice, io ce l'ho segnato qui in Genesi 18, poi gli uomini si alzarono, si volsero, eccetera. I due angeli andarono verso Sodoma, ma il Signore si trattenne con Abramo. E la parola che ci dice tutto sulla considerazione che Abramo aveva con il Signore è a Genesi 18:25, dove dice: lungi da te il fare tal cosa. Sta parlando che se ci sono 50 giusti faresti lo stesso, distruggeresti lo stesso Sodoma e Gomorra. Lungi da te fare tal cosa, il far morire il giusto con l'empio, in guisa che il giusto sia trattato come l'empio. Lungi da te il giudice di tutta la terra, non farà egli giustizia? quindi lo conosceva, sapeva con chi stava parlando, che era un Dio giusto, un Dio che punisce il peccato, ma è un Dio benigno, un Dio giusto e soprattutto è lontano da lui ogni forma di iniquità. Difatti si arriva alla fine del dialogo che se ce ne fossero 10, per amore di quei 10, usa proprio il termine per amore, non per giustizia, non lo farei, oppure per qualsiasi altro motivo, perché loro non ce l'aspettano, non lo farei. No, per amore di quei 10, io non la distruggerei. Poi sappiamo come è andata a finire la storia, che ce n'era uno solo di giusto, che era Lot, e in quell'occasione si ricordò il Signore del dialogo che aveva avuto con Abramo e gli salvò, lo tirò fuori da Sodoma praticamente. Quindi praticamente in effetti questo popolo di Israele conosceva poco il Signore fino a questa occasione di questi passi che vanno dal 16, Levitico 16 e continua fino al ma soprattutto il 19 che è così caratteristico, che mette in evidenza proprio questa cosa, l'intenzione proprio di Dio di farsi conoscere. E prima di allora questo popolo non conosceva, anzi era un popolo, diciamo che quando si pensa al popolo di Dio la prima cosa che ci viene in mente è il vitello d'oro che loro avevano costruito, questa tendenza diciamo naturale verso il peccato, cioè loro il Signore si era avvicinato a loro, aveva fatto una promessa ad Abramo che aveva praticamente detto che quella terra l'avrebbe dato alla sua discendenza. E quindi il Signore stava mantenendo quella parola, ma il popolo non si dimostrava molto meritevole, diciamo. Ed è bello pensare che il Signore dopo tanti anni, anche se forse si aspettava una discendenza un po' diversa, perché Abramo era una bella persona, diciamo, se solo vogliamo pensare alla discussione che ebbe con Lot, non ci sia contesa tra me e te, disse, che se tu vai a destra io vado a sinistra, se tu vai verso la pianura io vado verso la montagna. Cioè immaginate quest'uomo che agli interessi diretti gli stava più a cuore che il nipote fosse soddisfatto, e questo ci parla proprio della nobiltà di quest'uomo, della bellezza proprio di quest'uomo. Lui era un pastore, avrebbe preferito la pianura, avrebbe potuto dire beh facciamo metà e metà, metà tu in montagna e metà io in pianura, così sarebbe più giusto, oppure avrebbe potuto dire perché tu in pianura e io in montagna, sono anche più anziano di te, facciamo che io vado in pianura e tu vai in montagna, no, disse tu scegli tu, perché a me sta a cuore il tuo benessere, e poi il resto io non ha importanza. Immaginate questo dialogo alla presenza del Signore, perché non è un caso che subito dopo, io l'ho segnato, vediamo perché, che subito dopo, adesso non lo trovo, però subito dopo il Signore dice ad Abramo, vedi questa terra, mira questa terra, ma viene, lo voglio trovare perché è molto, Ti posa se lì. Adesso non è... Praticamente dice che quando il popolo Genesi si andò, non vabbè. Comunque, dopo che Lot andò via da questa da questa riunione, il Signore disse ad Abramo: vedi, mira questa terra, questa io la darò tutta a te, ai tuoi figli, la darò alla tua progenie. Quasi come dire, tu non ti sei tirato indietro dal dare la pianura a Lot, quindi hai trascurato questa cosa pur di fare un gesto simile nei confronti di tuo nipote. Ebbene, sappi che io te la darò tutta quanta questa terra, la darò tutta alla tua discendenza. Genesi 13:14. Allora deve essere 8:16, vi ricordate? Va bene, comunque il succo è questo. L'Eterno disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui: alza ora gli occhi tuoi e mira, eccetera, eccetera. Quasi come risposta, o meglio, è chiaro che il Signore aveva già i suoi piani, però ha scelto probabilmente questo momento per rivelarglielo, per rivelarlo ad Abramo. Quindi praticamente, ritornando al fatto che il popolo di Dio si fa ricordare soprattutto per il vitello d'oro, per questa sua naturale tendenza verso il peccato, diciamo, che non trova questa tendenza proprio, che non è solo del popolo di Israele. Noi l'abbiamo in preghiera prima, parlavo di tante situazioni che tendono naturalmente, diciamo, verso la malvagità, verso il male, perché noi il peccato purtroppo non lo abbiamo fuori e quindi ci dobbiamo in qualche modo guardare, ma ce lo abbiamo dentro e nella carne. Tutto quello che prendiamo ad esempio, adesso ognuno di noi molto probabilmente sarebbe stato bene a casa, al caldo, però poi la fede e il rapporto che ognuno di noi ha con il Signore ha detto no, io preferisco andare al culto per allietarmi e perché lì si parla del Signore e va bene così. Quindi abbiamo fatto delle scelte, abbiamo fatto degli investimenti, come dire, no? E quindi ognuno di noi, cioè noi non siamo diversi da questo popolo di Israele. Diciamo il peccato è proprio una tendenza naturale che sta nella carne. A tutti noi piacerebbe, non so, di fare dei progressi e poi magari se è a danno di qualcun altro distrarsi facilmente e far finta di niente. Però poi abbiamo dentro un qualche cosa, la coscienza che ci richiama e dice guardi che non è secondo i criteri di quello che tu hai letto in Levitico 19. Praticamente Questo popolo era poco ricettivo a prendere questa lezione di Levitico 19. Questo è quello che voglio dire alla fine. Perché il male purtroppo sta dentro. C'è una cosa che è molto importante, che il Signore Gesù ha portato nel mondo, che è una vera e propria rivoluzione per l'uomo, che praticamente dalla venuta dalla morte di Gesù in poi, noi abbiamo avuto lo Spirito, e lo Spirito è quello che ci permette di difenderci dal peccato dentro. Fuori è più facile, ma è dentro, la difficoltà è dentro. E quindi quando lui dice io vi do lo Spirito, il mio Spirito, e lo Spirito dentro è capace di questo. Non so se di fare questo passo di qualità. Non so se è chiaro il discorso. Quando il Signore alla tentazione vinse il diavolo, proprio prima era scritto che lo Spirito era entrato in lui in forma guisa di colomba, poi fu portato nel deserto e poi fu tentato, eccetera. Il Signore poté sconvincere il diavolo, perché era nelle vesti di un uomo allora, per poter sconvincere il diavolo è perché aveva lo Spirito dentro, e lo Spirito che combatteva, era lui che combatteva, perché aveva lo Spirito, e lui ce l'ha lasciato questo. Praticamente tutto questo per dire che noi siamo un pochettino come lui di fronte a Satana. Cioè noi se alziamo gli occhi al cielo e diciamo una preghiera al Signore, il Signore non c'è più quella barriera che ci impedisce di parlare con lui, perché il Signore Gesù ha rotto, ci ha dato una libertà, ci ha fatto un dono che è il dono più bello del mondo. Dio ci ha fatto un dono che è il dono più bello del mondo, che è quello, attraverso il Signore Gesù, di darci lo Spirito. Ed è lo Spirito nella Chiesa che la rende vittoriosa nei confronti di Satana. Non so se mi sono spiegato, cioè la Chiesa è tale perché c'è lo Spirito, altrimenti sarebbe una riunione di filantropi, di gente interessata a delle cose, ma quello che invece è la differenza di tutto è lo Spirito, perché noi abbiamo un orizzonte nuovo che l'uomo del mondo non ha, perché non lo conosce, è detto nella parola, perché non lo conosce, non ha idea. Tu se parli, a parte quello, che se parli dello Spirito ad una persona che è nel mondo, che non ci arriva attraverso una conoscenza del genere, tipo questo Levitico, in modo che ha proprio la percezione delle realtà spirituali, e gli parli dello Spirito, lui ti guarda e magari poverino, questo è come quando in certe occasioni è capitato che magari uno con molta sufficienza dice sì, vabbè, come dici tu, per dire vabbè, lasciamo stare, dai. È chiaro il discorso, cioè, non è tanto il fatto che tu ti trovi di fronte a situazioni del genere, ti trovi impotente, ma non c'è discussione, puoi fare una cosa però, che se c'hai lo Spirito dentro, tu basta che ti presenti con la tua faccia, eccetera. Sapete, noi abbiamo dentro, l'ho detto già pure qualche altra volta, abbiamo dentro come uno strumento che ci permette di conoscere, di capire lo stato di chi ti sta di fronte. Quindi molto spesso, in modo anche inconscio, ci muoviamo e parliamo, e facciamo ogni cosa che però traspare un messaggio in quella cosa. Io mi ricordo una volta, adesso non vorrei peccare di presunzione, ma una volta c'era una signora anziana che conoscevo bene e che diciamo, avevamo occasione molto spesso di vederci a casa e io mi avvicinai così, no? Soltanto perché c'era confidenza, si parlava di più del mio. Lei mi mise la mano sul braccio, Raffaele, Raffaele, come sei buono tu, sempre sorridente, sempre disponibile. E mi fece una serie di complimenti. Io dissi, ma questo, da dove li ha prese tutte queste cose? Evidentemente, però corrispondevano a una cosa, alla benevolenza che io avevo di questa signora. Cioè lei l'ha letta questa cosa. Io non gliel'ho mai manifestata, però evidentemente c'erano delle cose, dei messaggi che anche, ma non lo so, che può essere il sorriso, può essere il modo di fare, il modo di trattare con quella persona che indirettamente, insieme a tanti altri messaggi, mandava anche il messaggio di affettuosità, di benessere. Cioè lei mi disse che si sentiva accalorata da questa cosa che io gli manifestavo, che è sempre buono, paziente, sempre disponibile. Era tutto vero quello che diceva, perché io verso di lei mi sentivo così. Non so se è chiaro il discorso, però non gliel'avevo mai, o meglio, almeno non sapevo mai, non avrei mai saputo che lei l'avrebbe capito pur non avendoglielo in nessun modo manifestato. Però lei mi ha letto nel cuore, questa cosa me l'ha detto, questa mia disponibilità verso di lei. Andiamo avanti. Come è passato veloce il tempo? Volevo parlare di... Cioè qualcuno potrebbe porsi una domanda. Perché poi questo Dio di cui tu parli permette la sofferenza quando poi sembra che... sembra lui così buono? Perché permette la sofferenza? E quindi qui mi vengono in mente la sofferenza di Giobbe, che ha reagito in maniera esemplare all'inizio, dicendo il Signore ha avuto, il Signore ha dato, il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Più avanti, ma io so che il mio indice vive, eccetera, eccetera, no? Però poi anche lui, sotto i colpi, un po' la moglie che lo detestava, un po' i tre amici che erano andati a consolarlo, ma in realtà lo criticavano solamente, cominciava a vacillare anche lui. Diciamo che molto probabilmente se Giobbe avesse saputo che c'era stata una discussione tra Satana e Dio che lo riguardava, in un momento che lui stava bene, che non gli mancava niente, e c'è stata quella discussione e da quella discussione è nato poi la prova di Giobbe. Se avesse saputo questo, probabilmente avrebbe dato una risposta a tanti perché che lui non se li spiegava, no? In realtà, questo per dire che il male, la sofferenza, molto spesso sono scaturiti. C'è stato anche un altro caso in cui Satana ha chiesto di vagliarvi, così come si vaglia il grano, per Pietro, l'Apostolo Pietro. Questo per dire che ci sono nelle alte sfere che a noi sfuggono, e quindi non riusciamo a capire, alle volte diciamo perché, perché è questo, perché è successo questa cosa. Però ci sono delle cose che a noi sfuggono, ma qui entrerebbe in gioco la fede. Se tu ti fidi del tuo Signore, lo conosci, sai, e quindi poi le armi sono proprio quelle della detto lo scudo della fede, no? Contro il quale si abbattono tutti i dardi del nemico. E nel caso di Giobbe in particolare è che Dio si è servito della sofferenza per parlare maggiormente per portarlo a un livello di conoscenza maggiore, a parte la discussione con Satana, ma se fosse stata solo quella, il Signore avrebbe detto non voglio causare tutta questa sofferenza per dare soddisfazione a Satana. Ma evidentemente nei suoi piani era quella di, attraverso questa cosa, di portare Giobbe a un livello superiore. Che questa, del fatto che il Signore si serve della sofferenza, del portare nel deserto come un metodo per avvicinarsi a Lui, lo si può capire facilmente facendo un parallelo. Noi la maggior parte qui siamo padri, genitori, eccetera, no? Se un figlio o una figlia escono fuori dai binari, o meglio, disubbidiscono, nel senso che fanno delle cose che a noi non piacciono, noi vorremmo il loro bene, no? Ci arrabbiamo, no? Ci arrabbiamo. Questa cosa non va fatta, ti mostri irato, ma quell'ira, quella rabbia, non è una rabbia di quella rabbia sta solo a dimostrare che da parte tua c'è questa preoccupazione per lui. Non so se mi sono spiegato, cioè il Signore molto spesso ci attira nel deserto per come un richiamo: stai attento perché non mi piace quello che stai facendo. E quindi è un modo per attirare l'attenzione. Non so se mi sono spiegato, cioè praticamente la sofferenza molto spesso è indice di è lì, in quell'occasione lì noi ci poniamo delle domande. Se va tutto bene, molto spesso sapete cosa succede? Che siamo distratti e magari non badiamo a tante cose. E forse molto spesso la sofferenza ci mette su un piano di umiltà e di ricezione che riusciamo a capire meglio, e siamo più piacevoli a Dio in qualche modo, perché immaginate una persona distratta dalla ricchezza e non ha neanche tempo per se tu gli parli del Signore, dici sì, vabbè, ma adesso c'ho da fare perché le cose non me le voglio perdere, insomma, voglio sfruttare ogni momento della mia vita per così. Invece nella sofferenza, nel deserto, si è più ricettivi, si capisce anche meglio la sofferenza degli altri, si diventa migliori, si diventa più buoni. Questo non significa, non ci sono solo le sofferenze, ci sono anche le cose buone che Dio dà. Molto spesso, proprio per evitare una sofferenza, basta arrendersi prima al Signore. Non so se è chiaro il discorso. Tu ti arrendi prima e eviti che il Signore ti deve mandare degli acciacchi per rimetterti sulla buona strada. I doni invece sono molto più, sono, basti pensare che ogni cosa buona su questa terra è un surrogato dei doni e delle cose buone che ci vengono dal Signore. Se prendete la gioia di questa terra, anche l'amore di questa terra, sono tutti surrogati della vera gioia, del vero amore, della vera pace, eccetera, che chi ha ha stabilito questo contatto con il CIR riesce in qualche modo a rendersi conto che le cose vere sono quelle. Qui invece ci sono solo dei surrogati. Sapete il surrogato di cioccolata, no? Qualcosa che ha lo stesso colore della cioccolata, gli somiglia, è anche un po' dolce, eccetera, però poi quando provate la cioccolata vera capite la differenza che c'è tra la cioccolata, eccetera. Penso che sono le 10, mi fermo qua, sono stato un po' zoppicante, spero almeno di aver detto la metà delle cose che il Signore, almeno la metà delle cose che il Signore mi aveva messo in cuore. Ecco. Amen. Saluto. Amen.